Hai presente la marcia su Roma? Ok, certo. Chiesta così, sono abbastanza sicura che quasi tutti risponderemmo sì, l'abbiamo studiata a scuola, è la marcia con cui Mussolini prende il potere in Italia. Insomma, ce la caveremmo con una formuletta stringata, semplice semplice. Probabilmente sufficiente a superare un'interrogazione. D'altronde io mi ricordo che sui libri di scuola non avevo mai letto più di qualche riga sulla questione. Però, se ci soffermassimo a riflettere su quel che sappiamo veramente, le cose probabilmente sarebbero diverse. E oggi, a 100 anni tondi di distanza, forse fermarsi a riflettere e provare a capire meglio e bene come siano andate le cose può essere molto molto utile. Ecco, io la penso così. Ho avuto la fortuna di poter approfondire l'argomento con 3 docenti di storia contemporanea che si sono messi a disposizione per rispondere a tutte, ma proprio tutte, le mie domande e curiosità. A partire dalla prima in assoluto. Che cosa è stata veramente la Marcia su Roma?
La Marcia su Roma è stato un evento con molte facce. È stata al tempo stesso un atto eversivo, un colpo di Stato, una dimostrazione di forza, la conquista del potere da parte del fascismo.
Ecco, lei è Giulia Albanese. Insegna storia contemporanea all'Università di Padova. Recentemente la casa editrice La Terza ha ripubblicato il suo studio dedicato alla Marcia su Roma.
È stato l'atto attraverso il quale Mussolini ha di fatto provocato una forzatura tale da consentirgli di assumere poi, di ricevere dal re l'incarico per formare un nuovo governo.
Questa invece è la voce di Enrica Asquer, che insegna storia contemporanea all'Università di Genova.
Quindi è stato uno strumento attraverso il quale forzare in una direzione extraparlamentare effettivamente il corso degli eventi della storia politica italiana.
Il terzo storico contemporaneista che partecipa al podcast è invece Matteo Millan, anche lui insegna a Padova.
La marcia su Roma fu contemporaneamente il coronamento di anni di violenze da parte delle squadre d'azione, che in maniera sistematica possiamo far risalire all'autunno, come data d'inizio all'autunno del 1920, però fu anche l'inizio del regime fascista così come lo conosciamo.
Sono Flavia Carlini e questo è un podcast di Istituto Nazionale Parri e Cora Media per approfondire cosa è successo in Italia nel 1922, esattamente 100 anni fa. Per titolo, ho una domanda. Hai presente la marcia su Roma? Poco fa, lo storico Matteo Millan ha parlato del regime fascista così come lo conosciamo. Ma lo conosciamo, cioè il fascismo. Come nasce?
Allora, c'è una risposta classica per cui il fascismo nasce il 23 marzo 1919 con la riunione in piazza San Sepolcro che porterà alla nascita appunto dei fasci di combattimento.
Ok, e i fasci di combattimento cosa sono?
I fasci di combattimento sono appunto uno dei tanti gruppi di fatto paramilitari che si sviluppano nell'immediato dopoguerra, in una fase appunto di forte radicalismo del conflitto sociale. Hanno un programma molto vago, molto generico, che combina sicuramente un patriottismo radicale con anche istanze di riforma sociale, c'è persino il voto alle donne, giusto per capirci.
Ma perché si chiama fascismo? Cioè, a cosa si ispirava?
Beh, si ispirava al movimento dei fasci, che è un movimento anche popolare, che nasce a fine Ottocento, ma sostanzialmente la cosa che più colpisce probabilmente l'immaginazione di Mussolini è questa idea che la parola fascio sembra poter mettere insieme provenienze diverse, prospettive ideologiche diverse, cioè possa cambiare la configurazione della politica, cioè il fatto di mettere insieme in un fascio realtà diverse, prospettive diverse, costruisce qualche cosa di nuovo.
Benito Mussolini è il fondatore del fascismo, credo lo sappiamo tutti. Il dittatore che terrà in pugno l'Italia per 20 anni, fino a spingerla nella catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Ma chi era veramente Mussolini?
Benito Mussolini era un giovane uomo ambizioso che aveva già una storia politica lunga, nel senso che aveva militato a lungo precedentemente alla Prima Guerra Mondiale nel Partito Socialista con ruoli di rilievo, ne aveva diretto il giornale L'Avanti, cioè il giornale più importante, il portavoce diciamo del partito, e poi aveva scommesso in una trasformazione profonda dell'Italia attraverso la scelta dell'intervento e la partecipazione non solo alla guerra, ma soprattutto alla mobilitazione nazionale per l'intervento.
Per tutta la guerra sarà uno degli esponenti di punta dell'interventismo e poi, una volta finita la guerra, diventerà uno dei leader di questi movimenti ipernazionalisti che volevano difendere la vittoria, ma anche che volevano riformare profondamente il paese, che saranno appunto i fasci di combattimento.
Contestualmente però Mussolini si porta dietro l'esperienza di mobilitazione politica del Partito Socialista, si porta dietro in qualche modo anche il rancore nei confronti di questo partito che non ha voluto seguirlo in questa strada dell'intervento e della guerra, e si porta dietro anche una serie di uomini che hanno voluto seguirlo in una nuova esperienza.
C'è una parola che ricorre spesso, guerra. Cioè, mi sembra di capire che la prima guerra mondiale sia stata determinante per quello che è accaduto dopo all'Italia. È così?
Sì, assolutamente. Non possiamo capire il fascismo e il successo del fascismo senza calarlo nel contesto del primo dopoguerra e senza quindi cogliere tutta la portata, la vastità, la profondità e il radicalismo che la Grande Guerra lascia.
L'Italia che esce dalla Prima Guerra Mondiale è un paese profondamente diviso. È diviso perché in qualche modo, a differenza di molti altri paesi europei, l'Italia era entrata in guerra divisa, vale a dire si era spaccata lungo la linea di frattura tra neutralisti e interventisti. E questa linea di frattura in qualche modo permane anche dopo la fine della guerra. Con un enorme paradosso, cioè vale a dire che l'Italia vince la Prima Guerra Mondiale, ma si usa spesso questo slogan, in qualche modo perde la pace.
Ma perché gli italiani non trovano pace dopo la guerra? Cioè, che tipo di Italia desideravano quelli che tornavano vivi dal conflitto?
Sicuramente la Prima Guerra Mondiale costituisce un grandissimo cambiamento per la società italiana nel suo complesso e è un elemento anche che favorisce una trasformazione della partecipazione politica degli italiani, tanto è vero che il Partito Socialista amplia la sua forza all'indomani della Prima Guerra Mondiale, ma nasce anche un partito come il Partito Popolare, come partito di massa, cioè c'è un protagonismo delle classi popolari italiane all'indomani della guerra che è favorito anche dalla guerra stessa.
Un'altra premessa che dobbiamo sempre ricordare oltre alla Grande Guerra è la rivoluzione bolscevica dell'ottobre del 17. Questa rivoluzione infatti ha delle ricadute sistemiche effettivamente anche al di fuori dei confini della Russia. In Italia genera, e non solo ovviamente in Italia, una vera e propria psicosi rivoluzionaria. Il Partito Socialista Italiano dichiara che la rivoluzione bolscevica è il suo modello, la dittatura del proletariato è il suo obiettivo, la violenza è uno dei metodi ammessi, previsti nella lotta per ottenere l'obiettivo finale. E questo spiega anche il timore, che possiamo definire infondato, ma che agiva sul piano simbolico e immaginifico, il timore che anche una rivoluzione si potesse creare, si potesse verificare in Italia.
Ma in che senso? Cioè, come si manifestava questa paura di una rivoluzione in Italia?
I ceti popolari sono in sommossa, sia gli operai che scioperano nelle fabbriche.
E che cosa chiedono gli operai?
Chiedono di partecipare a maggiore titolo alla gestione delle loro fabbriche, chiedono dei miglioramenti ovviamente delle condizioni lavorative. Questo mette in seria difficoltà e mina profondamente alla radice l'autonomia di gestione del padronato cosiddetto, cioè della classe dirigente industriale. Quindi un primo conflitto operai-industriali. Un secondo conflitto attraversa le campagne e vede da una parte i contadini, le legioni di contadini che, non dimentichiamoci, hanno fatto la guerra, sono entrati dentro la nazione e hanno una legittimazione nuova, che è quella del cittadino in armi. Hanno conosciuto che cos'è lo Stato.
E i contadini che richieste avanzano?
Chiedono il prezzo del sangue versato, chiedono la terra, chiedono quindi di finalmente vivere una vita non miserevole, chiedono una ridefinizione dei contratti agrari, quindi istanze molto radicali che vanno naturalmente a impattare invece contro lo strapotere consolidato, e che ora invece appunto è messo in discussione per la prima volta, dei cosiddetti agrari, che sono uno dei supporti centrali del fascismo, specialmente appunto all'origine, sia come finanziatori che come base appunto di consenso.
E invece nelle città?
Ma anche le città, le strade delle città sono attraversate dai tumulti, diciamo, delle sommosse contro il caro viveri, perché la guerra lascia con sé una crisi alimentare di proporzioni straordinarie e la gente protesta contro la miseria, perché poi tutto il sistema anche di abbassamento dei prezzi, di calmieramento, no, dei prezzi tipico della guerra, salta poi nell'immediato dopoguerra. Un'altra area di crisi poi è quella rappresentata dagli ex soldati. Bande, anche qui, immense di persone che hanno vissuto un'esperienza assolutamente traumatica, da cui è estremamente difficile tornare indietro, tornare alla normalità.
C'è anche una profonda voglia di rinnovamento dal punto di vista politico e sociale. Vengono introdotte delle norme importantissime che in qualche modo miravano a risolvere la situazione, ma che paradossalmente in molti casi non faranno altro che peggiorarla. Ne dico solo un paio. La prima sono una serie di decreti che vengono introdotti per ridistribuire le terre ai reduci della Prima Guerra Mondiale, e che provocheranno ampie e molto accese tensioni tra proprietari e reduci, e che in qualche modo dimostreranno anche l'incapacità dello Stato di gestire queste transizioni. E l'altra è l'introduzione di una nuova legge elettorale, la cosiddetta legge proporzionale, che in qualche modo mira a trasformare il Parlamento nell'esatta rappresentazione del paese. Anche questa legge in realtà produrrà tutta una serie di conseguenze, e con una sorta di enorme effetto boomerang, anziché portare il paese verso una democratizzazione più sincera e più genuina, non farà altro che mobilitare ampi settori della borghesia e più in generale delle destre per cercare di frenare e di contrapporsi a questi processi di democratizzazione.
Insomma, c'è sempre una legge elettorale di mezzo.
In questo senso io penso che ci sia un fortissimo impatto della guerra, ma penso anche che gli elementi di democratizzazione che portano a far sì che il Parlamento cambi completamente aspetto e cambia completamente personale politico con le elezioni del 19, ma anche che con le elezioni amministrative improvvisamente tantissimi comuni vengono amministrati da un personale politico completamente nuovo rispetto ai decenni precedenti, fa in qualche modo dubitare la classe dirigente liberale e conservatrice del fatto che la democratizzazione sia una buona cosa. E qui entra in gioco il fascismo.
Cioè, se ho capito bene, il fascismo fa leva sulla paura di chi deteneva il potere. Cioè, le classi dirigenti liberali avevano paura di concedere più democrazia, avevano paura delle elezioni.
Ricordiamoci che per tutta una primissima fase, che grosso modo va dalla primavera del 1919 fino all'estate, primi mesi d'autunno del 1920, il fascismo è un movimento tra gli altri. È un movimento di reduci, è un movimento che, è vero, si caratterizza per un uso radicale e senza limiti della violenza, ma questa violenza è in qualche modo circoscritta e limitata. Durante le elezioni del 1919 il movimento di Mussolini ha un successo irrisorio, e sarà solo a partire dall'autunno del 1920 che il fascismo conoscerà un successo travolgente, soprattutto nel nord e nel centro Italia.
Ma come mai i fascisti ottengono improvvisamente un risultato elettorale così irrilevante?
I motivi sono vari, però sostanzialmente da un lato c'è una forte predisposizione alla violenza. Già durante le elezioni del 1919 i fascisti fanno propaganda a colpi di pistola e lancio di bombe a mano. Ma poi c'è una sorta di matrimonio di interesse, se vogliamo dirla con una frase, tra questi giovani armati e ben disposti all'uso delle armi e della violenza e coloro che hanno un interesse economico, sociale e in parte politico a bloccare l'avanzata delle sinistre.
Ma le sinistre come erano andate alle elezioni?
avevano ottenuto enormi successi, tanto da un punto di vista elettorale, sia nelle elezioni politiche del 1919, sia in alcune regioni nelle elezioni amministrative del 1920. Quindi sostanzialmente i socialisti controllano gran parte dei comuni della Toscana, dell'Emilia-Romagna, della Bassa Lombardia e del Basso Veneto, ma avevano anche ottenuto successi enormi e molto importanti sul fronte sindacale.
Allora, in questo contesto, che è un contesto che vede il movimento fascista partecipare alle elezioni del 1919, ma venire sconfitto come quasi tutte le forze, anzi come tutte le forze interventiste, le elezioni del 1920, che sono elezioni amministrative, quindi elezioni locali, sono un momento di passaggio fondamentale. Perché sono un momento di passaggio? Perché nelle elezioni del 1920 Benito Mussolini e i suoi uomini si alleano con la classe dirigente conservatrice e liberale per formare dei blocchi nazionali che possano, diciamo, unendosi, sconfiggere sostanzialmente chi? Il Partito Socialista, che alle elezioni del 1919 ha avuto un grandissimo successo ed è risultato il primo partito sia in termini, diciamo, di voti che in termini poi di deputati.
Quindi i fascisti acquisiscono consensi con un'alleanza elettorale con le classi dirigenti. Ma in cosa consisteva questa alleanza? Cioè, perché i liberali e conservatori decidono di allearsi con loro?
Il partito fascista, che diciamo in realtà è ancora movimento fascista, partecipa alle elezioni con un ruolo particolare, cioè quello di provvedere non solamente alla campagna elettorale, ma anche al conflitto, allo scontro, anche violento, con i militanti più attivi e più rilevanti di altri partiti.
Quindi, se ho capito bene, in cambio dell'elezione di un po' di deputati garantita dall'alleanza politica, i fascisti mettono a disposizione la loro abilità nell'usare la violenza.
E questa violenza che viene esercitata nelle elezioni del 1920 diventa più evidente all'indomani delle elezioni, perché all'indomani delle elezioni il Partito Socialista, diciamo, perde rispetto alle elezioni del 1919, ma acquisisce più consenso in alcune aree, in modo particolare l'Emilia Romagna e la Toscana, ma non solo, e le squadre fasciste organizzano delle azioni di forza per evitare sostanzialmente o per contrastare l'insediamento delle amministrazioni socialiste con la violenza.
Ma come funzionavano queste azioni?
Allora, le squadre arrivano, contestano l'acquisizione del potere del Partito Socialista, che in alcuni casi, per esprimere anche la propria vittoria, espone bandiere rosse, che venne considerato un atto antinazionale per eccellenza, e di fronte a queste violenze il prefetto scioglie l'amministrazione comunale regolarmente eletta e delega un commissario prefettizio a governare le città.
Quindi da un'amministrazione socialista regolarmente eletta si cambia totalmente.
Allora, in questo modo i fascisti riescono a cambiare i risultati elettorali e fare acquisire questi comuni che sarebbero stati governati da socialisti e nei quali i socialisti hanno avuto la maggioranza alla minoranza, sostanzialmente a una minoranza che è però rappresentativa del governo liberale che siede in Parlamento.
Ma questo metodo viene utilizzato solo contro i socialisti, vero?
Progressivamente le squadre fasciste non si accontentano più di contrastare solo le amministrazioni socialiste, ma di fatto contrastano anche le amministrazioni popolari, cioè quelle in cui ha vinto il Partito Popolare, che è il partito che raduna nel 1919 i cattolici italiani e che è un partito di massa, esattamente come lo è il Partito Socialista, e quindi espande il suo potere soprattutto nell'Italia centro-settentrionale.
E a questo punto? Cioè, che cosa succede?
Da qui comincia anche una reazione da parte delle classi dirigenti liberali che vedono in questa violenza da una parte la salvezza che contrasta, diciamo, la vittoria socialista, ma vede anche come questa violenza in qualche modo è una violenza eversiva, è una violenza non giustificabile politicamente o comunque problematica.
Cioè, chi aveva concesso ai fascisti di guadagnare potere comincia a temere che la situazione possa sfuggirgli di mano.
Si arriva al 22 e nel 22 questo senso anche di preoccupazione nei confronti dell'aggressività delle squadre fasciste è sempre maggiore. E quindi cosa succede? Che i fascisti in qualche modo si rendono conto che si stanno consolidando potenziali alleanze politiche che potrebbero escludere completamente il partito fascista dal potere. È in questo momento che loro si immaginano un'azione eversiva e se la immaginano alla fine di ottobre del 1922 perché il 4 novembre è l'anniversario della vittoria e per il 4 novembre il governo si è immaginato di poter fare una celebrazione della vittoria che in qualche modo esclude i fascisti da questo momento che è da loro considerato un momento chiave anche della loro legittimità di governo. Ed è per questo che il piano della marcia su Roma viene pensato per poter produrre una mobilitazione a fine di ottobre.
Ok, tempo scaduto. Io ho la testa piena di spunti utilissimi e cose su cui non avevo mai riflettuto. Ci stiamo avvicinando alla marcia su Roma, un avvicinamento che è durato anni. Abbiamo visto, anzi ascoltato, cosa è stato veramente il fascismo e cosa ha rappresentato. E le stesse domande ce le siamo fatte per Mussolini. Abbiamo anche assaporato un po' di rivoluzione, seguito i passi degli operai e dei contadini e delle persone qualunque. E poi ecco che abbiamo iniziato a conoscere un pezzo di storia che meno si conosce, il dietro le quinte, la paura della democrazia, in cui il fascismo si insinua, e l'unione velata tra violenza fascista e interessi economici. Persino il potere, ebbene sì, anche nel 1920, delle alleanze elettorali. Questa puntata termina qui, ma come avrete capito, le domande da porre sono tante. Da dove scaturiva tutta la violenza fascista? Si poteva arginare? O faceva comodo anche ad altri attori politici? Il piano di Mussolini per conquistare il potere era ben congegnato o è stato un azzardo?
Sono giovani, appunto, cresciuti su questa scia di un'esaltazione della violenza come strumento di risoluzione del conflitto.
Niente è scontato di quanto avviene a Benito Mussolini tra il 1919 e il 1922. Non è scontato che lui riesca a fondare un antipartito che poi diventa partito. Non è scontato che lui possa esserne il capo. Non è scontato che da questo partito lui riesca a diventare presidente del Consiglio.
In generale però Mussolini è anche un grande opportunista ed è un uomo con un enorme fiuto politico che riesce a percepire e a capire con largo anticipo dove la politica si sta dirigendo.
Hai presente la marcia su Roma? È una produzione di Cora Media in collaborazione con l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Una serie di Flavia Carlini con la partecipazione di Giulia Albanese, Enrica Square, Matteo Millan. Coordinamento editoriale di Davide Savelli. Per Cora Media la supervisione è di Marco Villa. La supervisione del suono è di Luca Micheli. Postproduzione e sound design è di Cosma Castellucci. Executive producer Ilaria Celeghin. Ponici di studio Emanuele Moscatelli, Christopher Bacco e Matteo Miavaldi. Per l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri la supervisione è di Filippo Focardi, Paolo Pezzino, Sara Zanisi e Andrea San Giovanni.